Ma se la parola dice figo, a mente dice figa, quella maschile intendo, a volte pure quella femminile, ben inteso. Avete sentito che ultimamente uno degli interventi di chirurgia estetica più richiesti dalle donne è un pochino ascè, è la ricostruzione interna vaginale? Attenzione, non la ricostruzione della verginità, quella non importa più a nessuno, ma la ricostruzione elasticizzata dei tessuti che si ammollano, una cosa complessa, costosa, olorosa. Eppure nulla le ferma a queste amazzoni dell'estetica decadente, testarde e risolute come tombini. Come vedete, anche il femminile oscilla sul concetto della figa. Oscilla, ma non si allontana. Assomigliano a quei barattoli di pummarola scaduta, ma possiedono genitali luccicanti degni di stimati pittori morbosi. Mi fa impressione, ma io sono sorpassato da me stesso, figuriamoci dall'umanità, e tutti lì a tormentarsi su queste quattro lettere che toglie loro il respiro, figa, 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 figa. Non dormono la notte, l'appetito se ne va, si bombardano di schifezza da tutte le parti della cosiddetta erezione, brutta parola, erezione, per introdurre, 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 introdurre. Questo è l'obiettivo, lo scopo, la ragione di vita. Cosa c'è attorno? Ma niente. Non sentite odore di morte? La morte non è la scomparsa del desiderio, quella a mia età si fa irreversibile e fisiologica, che cazzo vuoi fare? Ma chi? La morte sta nella semplificazione del desiderio, così come l'altra morte sta nella semplificazione del linguaggio. D'altronde il desiderio è stato sempre perennemente appeso ad un'articolazione spettacolare e variopinta del linguaggio. Vanno a braccetto come i Cumarella, ma non è stato sempre così. 66 anni fa, mia moglie si è voltata e mi ha guardato come non mi aveva mai guardato. Mi ha guardato come il sentiero che si illumina d'incanto. Mi ha guardato come il bambino divertito dagli schizzi d'acqua. Così mi ha guardato. Ed è stata la rivoluzione di me stesso. Non sto dicendo che mi sono innamorato, sto dicendo che mi sono eccitato l'anima per una torsione del collo. Vero Carla? Te lo ricordi? Carla? Eravamo ragazzi. Carla, tutta l'incredulità del mondo ci cadeva addosso senza pudore. E quelle vampate nella scoperta della tenerezza, Carla, ma non valevano più della vita stessa. Io penso di sì, Carla. Annuiscimi ancora una volta, Carla. L'hai fatto tutta la vita, non me lo negare adesso. Adesso che trascorro le giornate a salutare il mondo perché ogni giornata si preannuncia come l'ultima. Annuiscimi ancora. Abbiamo sudato le nostre ascelle con lacrime di commossa partecipazione mentre ci baciavamo. A Capri, dentro i labirinti dell'estate perenne, e un attimo dopo progettavamo la grandezza della famiglia, progettavamo la responsabilità come antidoto a tutti i mali esterni che pure ci sono stati. La responsabilità, l'unico rimedio scientifico contro l'horror vacui. La partecipazione emotiva a tutte le sfumature, uno dell'altro. Una morbosità indispensabile. Carla, Carla. Carla, sentire le proprie spalle accarezzate dalla mano libera, Carla, ma dove stavamo? Sospesi e galleggianti nell'istante. Se solo un Dio avesse potuto cristallizzare il nostro sentire, farci stalattite umane per tutto il tempo, non avremmo trascorso i successivi 60 anni ad acchiappare disperatamente l'istante andato, non è tornato mai più, perché corrotto dal nostro sapere, dal nostro aver provato, Carla. Abbiamo pagato in coppia come i barboni all'angolo della strada, alla ricerca non del tavernello, ma dell'istante, degli istanti amabili. Com'è stato bello, Carla. Il tempo in cui l'ingenuità era una risorsa e l'ignoranza un concentrato di sapere e i fiori dell'estate che opprimevano i nostri cuori, anche questo ci dicevamo addensati dentro una retorica possibile dannunziana, perché esclusiva e condivisa dentro i nostri occhi tristi e felici, l'unica retorica possibile, Carla, vivere insieme, Carla, come noi abbiamo scelto. Ierofanici, ossidionali, ineffabili, ha voluto significare anche cogliere il senso del ridicolo di tutti e due, da soli e insieme, e ammirare con forza e perseveranza straordinaria quel senso del ridicolo che scappa via dalle gonne e dai pantaloni, come la vipera che vedemmo a Maratea sotto brutti fuochi d'artificio estenuati dalle nostre stesse infinite parole, fluttuati nei rigurgiti rumorosi della noia e delle noie reciproche, eppure estaticamente assuefatti a quell'idea di unicità, di insostituibilità che non ci ha reso unici dal momento che nessuno è unico, ma insostituibile, sì. Ecco, questo siamo stati, insostituibili. L'amore è l'insostituibilità. Adesso invece queste latrine disumane attendono impazienti lo spalancamento di cosce, così finalmente come in un rituale liberatorio si accoppiano visione elementare e pensiero elementare, figa e figa, figa contro figa, la figa mentale e quella reale e diretta, un pragmatismo da squattrinate del sentimento. Giuseppina, la mia prima fidanzata, disse sotto un platano profumato, adesso noi, non disse nient'altro, e fu una rivoluzione. Si pensa al sesso in mancanza d'altro, ma ve lo giuro, quando Giuseppina sussurrò adesso noi, il sesso diventò un miracolo successivo. Questo dovrebbe essere il sesso, un miracolo, un prodigio. E come tutti i miracoli, ne godi per lo stupore, ma non hai il desiderio cosciente del loro avvento. Chi desidera i miracoli? Sono gli invasati, gli ossessionati, i depressi, gli smidollati. Bisogna riappropriarsi di un rapporto religioso, liturgico col sesso. Ho detto religioso, non bigotto, è un'altra cosa. Considerarlo un miracolo. Allora, solo allora si capirà cos'è il sesso. Il sesso è una catapulta. E le catapulte non si trovano più. Si sono estinte, come i telefoni a disco, come le lucciole del poeta dilettante. Non c'è limite alla bruttezza. Allora si fa un'altra cosa, che per convenzione quelli là chiamano sesso. Non lo è. Non so se sono stato chiaro. E badate che non sto ragionando da vecchio nostalgico. Sto ragionando da chi ragiona e basta. Oppure ogni volta che si esprime un concetto bisogna impoverirlo attraverso il filtro della biografia personale, delle debolezze personali. Questo è insano in chi lo fa e denota una indolenza in chi elabora così il giudizio sugli altri. Ma so che lo farete, so, andrete via da qua, vi ritroverete sotto il mio portone, parlerete a bassa voce perché avete paura che io mentre chiudo le finestre possa sentire, commenterete Gegè se è fatto Iecchi e non sa quello che dice, e comunque quello che dice ce l'ha già detto la settimana scorsa, l'arteriosclerosi, si aggiungerà sospirante qualcun altro. E queste sono due chiacchiere prima di dirsi buonanotte. Giovedì venite a cena da me e comprate il tunnel. Farete. Ma non avrete risolto niente, perché la banalità e la malevolenza vi fanno prendere sonno fino a quando il sonno vorrà farvi una cortesia. E poi sapete che succederà? Un giorno il sonno, galantuomo come pochissimi, lascerà il passo al senso di colpa e gli dirà: senso, va tu stanotte, no? Fagli capire tutta la pochezza del mondo che gli appartiene, io vado da Rosati a farmi un vermouth. Allora crederete di essere diventati insonni. È tipico dell'ignorante, del povero di spirito e dell'antironico confondere il problema con il problema. Ma non è insonnia, è che vi stanno facendo pagare il conto per aver detto una sera d'estate, brilli ma non ubriachi, sotto un portone Gegè si è fatto Iecchi. Gli uomini non sono in grado di commettere vendetta, a questo limite suppliscono egregiamente i destini degli uomini. Implacabili, sì, è vero, Gegè si è fatto vecchio, tra poco morirà, ma possiede ancora la forza stentata e disperata di urlare in una notte d'estate sconveniente contro un bicchiere vuoto di vino bianco: annuiscimi ancora, Carla, Carla, tu, annuiscimi ancora. Non ha annuito nessuno. La brezza ha intirizzito i corpi, si era fatto tardi. Un silenzio opaco ha accompagnato i cuori asciutti e Gegè è già con lo sguardo altrove. Era scivolato, senza soluzione di continuità, dalla socializzazione al monologo solipsistico. Di colpo, eravamo un ingombro alla sua morte, come certi mobili che dopo il trasloco ti scocci di spostare. I suoi occhi acquosi e lacrimosi, come quelli di tutti i vecchi, puntavano la sordida litania dei gabbiani svolazzanti sull'altare della patria. Tutto fermo, che potevi sentire i rutti soppressi di falanghina. Un mutismo museale e ragionevole scivolato sotto gli scialli delle signore, lì, sulla terrazza che ha ospitato liti e nottate, novità e riti obsoleti. Una delle terrazze più belle dell'universo, che guarda i tetti, questi eterni sovrintendenti della commedia umana. Bisogna saperle dire le cose, si è pensato collettivamente, bisogna saperle dire. Vuoi per mettere paura, vuoi per regalare l'emozione. Questo ai miei occhi aveva regalato Gegè, la paura e l'emozione senza distinzioni, sovrapposte come carta carbone. Ma il problema degli altri era sempre lo stesso, era la loro vanità ferita. Non erano loro a saper dire le cose, ma un altro, Gegè nello specifico, talvolta con termini sconosciuti e inarrivabili, e questo inibisce. Quando pensi che devi girare col dizionario sotto braccio, ti fai nervoso. Da qualche parte, non sai bene dove, ma stanno attentando alla tua dignità. Questo si faceva insopportabile e Gegè lo sapeva troppo bene, per questo pronosticava in anteprima le chiacchiere becere e sbrigative su di lui. Si può commettere qualsiasi reato sull'uomo, vi perdonerà, ma non toccategli la sua vanità. Allora diventa una belva vendicativa e incontrollabile. Accanito come uno sciacallo, risolleverà il capo solo quando resterà di voi un'ombra di ossa sul tappeto orientale del salotto.